Sì, Eugenio Sarno, segretario generale delle UIL penitenziarie. Ministro, io cercherò di rimanere nell'ambito dell'ordine del giorno, che ricordo soprattutto a me stesso, tratta l'argomento esame e prospettiva di soluzione delle problematiche delle polizie penitenziarie. Io intendo questa decontestualizzazione dalla discussione generale come un privilegio, sempre che la riunione odierna e questo ordine del giorno non esclude e non precluda alle organizzazioni sindacali di approfondire anche altri aspetti delle difficoltà che investono il sistema penitenziario. Quindi oggi per sua scelta noi parliamo solo di polizia penitenziaria. E io che sono ligio alle indicazioni, se il Ministro mi dà un ordine del giorno, io non divago, altrimenti già bisticcio con la sintesi su questo ordine del giorno, la costringeremo a fare alle ore piccole. Quindi parliamo solo di polizia penitenziaria.
Non c'è varia,
la prossima volta inserite questo e ci darete
piena facoltà, per un piacere ascoltare.
Grazie Ministro. Allora, premesso che bisticcio con la sintesi, cercherò comunque di essere molto veloce e soprattutto pragmatico nell'esposizione. Noi riteniamo che oggi vi siano diverse criticità che attengono al corpo di polizia penitenziaria, che noi abbiamo ritenuto individuare nella crisi di identità del corpo, l'impossibilità di garantire il proprio mandato istituzionale, la contrizione, ma vorrei dire il calpestio quotidiano dei diritti, la necessità di rivedere gli organici e soprattutto un nuovo pensare rispetto all'impiego delle risorse umane e il problema delle risorse economiche. Ministro, vorrei dirle che a me scapperà nel corso dell'intervento di ragionare più come un uomo di frontiera, perché io vengo dalle carceri, che non come un sindacalista. Quindi non prenda i nostri spunti come suggerimenti, io non ho questa presunzione, ma sono certamente gli auspici di un agente penitenziario che conosce il carcere. Abbiamo voluto simbolicamente mettere al primo posto di questa elencazione delle criticità la crisi di identità dal corpo di polizia penitenziaria. Tra l'altro a Milano, con il dottor Nobili lo scorso anno, grazie al presidente Formigoni che ci ha dato la sala lì al Pirellone, abbiamo proprio discusso della crisi di identità. E io credo di poter ancora oggi dire che questa crisi di identità devastante che attraversa il corpo trae origine soprattutto dalla incapacità dell'amministrazione penitenziaria di accompagnare l'evoluzione del corpo dalla riforma del 1990. Purtroppo c'è sempre questa doppia anima in cui la polizia, pur essendo ovviamente la polizia penitenziaria, pur essendo la grande componente di questa amministrazione, è sempre marginalizzata. E questo non è solo un'affermazione di principio, noi crediamo di poter sottolineare anche con un momento probatorio questa affermazione. Basti pensare a quello che capita ai nostri funzionari che sono preposti al comando di reparto. Noi sono anni che cerchiamo di spiegare dall'alto della nostra competenza e della nostra conoscenza, e ci perdoni questo slancio di presunzione, che alimentare in periferia le guerre tra poveri non può che non far male all'amministrazione penitenziaria, che a sua volta è impegnata diuturnamente nella lotta di Fratelli Coltelli, perché noi abbiamo detto da 15 anni, lo ripetiamo con la responsabilità che questo significa, che al Dipartimento la maggiore attività è quella di infilarsi con i coltelli nelle spalle gli uni degli altri. E allora bisogna recuperare questo percorso di costruzione di un'amministrazione diversa. Vede, noi abbiamo detto, con i modi che ci sono propri e quindi con la trasparenza, con lealtà, che non abbiamo condiviso la nomina della dottoressa Matone a vice capo del Dipartimento. Della dottoressa Matone apprezziamo la competenza, la sensibilità e soprattutto il suo, come dire, la sua arguzia quando la vediamo in televisione. Ma riteniamo quella nomina un altro schiaffo in faccia alla dirigenza penitenziaria. È una nomina che demotiva. Noi vogliamo una nuova amministrazione penitenziaria, all'interno della quale trovino poi, come dire, percorsi le competenze interne. Noi abbiamo adottato nello scorso congresso uno slogan che recita: l'amministrazione ai dirigenti, il corpo ai poliziotti. E questa è la sintesi probabilmente delle grandi difficoltà che oggi derivano da questa incomunicabilità tra le varie anime del corpo. E ritorno per un attimo su quello che subiscono i nostri comandanti e i nostri funzionari. Non c'è un disciplinare. Queste sono persone che comandano in modo virtuale, considerato che non si vuole sciogliere il nodo della gerarchia e il nodo delle dipendenze dai dirigenti penitenziari. Ogni tanto fantasiosamente facciamo ricorso all'area sicurezza, che è un'entità indefinita, invece occorre costruire la gradinata delle competenze, altrimenti ognuno si sente straniero in terra propria. Ed è anche un fatto di dignità, signor Ministro. Come può immaginare che il personale di Piazza Armerina, le faccio un esempio limite, possa sentirsi garantito da questa amministrazione quando al comandante di quella sede come scrivania viene assegnato un banchetto delle scuole elementari? Questo e anche questo capita, signor Ministro, nelle nostre carceri. E quando si fa riferimento all'inamovibilità dei direttori, io sono perfettamente d'accordo che non c'è un castello e un quadro di garanzia, ma di fronte al dileggio, di fronte all'umiliazione di un corpo, l'amministrazione, un'amministrazione credibile che fa sentire la propria presenza, deve immediatamente operare. Perché altrimenti, senza questi esempi educativi, noi scivoleremo sempre nell'oblio e purtroppo saremo costretti alla umiliazione perenne. Faccia e disponga, signor Ministro, un'indagine conoscitiva sul ricorso allo strumento disciplinare verso gli agenti del corpo di polizia penitenziaria. E soprattutto rilevi quante di questi procedimenti disciplinari poi si tramutano in erogazione di pene, di sanzioni disciplinari. Perché molto spesso,
quando inclusi in erogazione di pene, vengono poi cassati l'altare per mancato rispetto delle
non molte, non c'è questa. Ancora responsabilmente il sindacato non ha attivato questo percorso. Certo che se lei come ministro ci invita a rivolgerci al TAR, povera amministrazione, povero Ministero della Giustizia. Noi cerchiamo di ricomporre le vertenze.
Ho aggiunto, e quanti procedimenti che si concludono in erogazione di una pena vengono cassati dal TAR perché non è stato rispettato determinato
anche
del procedimento.
Anche infatti,
e lo dicevo, mi scusi, mi faccio vedere, lo dicevo solo per completare l'informazione che lei stava dando.
Anche perché, signor Ministro, noi all'onorevole Alfano abbiamo consegnato una nostra proposta, un pacchetto di norme che abbiamo forse presuntuosamente chiamato lodo penitenziari, tra le quali c'è anche la revisione del decreto legislativo rispetto alla disciplina del corpo, e credo che su questo potremmo aprire senz'altro un contributo di idee e di confronto. E volevo anche dire, rispetto a questo senso di dignità che affligge i colleghi, come si può evidentemente non fare riferimento a quel complesso di inferiorità rispetto alle altre forze di polizia? Noi non siamo i fratelli poveri, noi siamo i fratelli pezzenti, che è un'altra cosa, signor Ministro, perché rispetto alla capacità noi ce la giochiamo con tutti, purtroppo, però se al corpo vengono negate le risorse economiche, le risorse logistiche, le risorse umane, non c'è e non può esserci competizione. E allora io mi chiedo che senso ha ancora oggi non aver messo mano alle sperequazioni economiche ordinamentali dei nostri funzionari, dei nostri ispettori e dei nostri sovrintendenti. Abbiamo cercato di spiegare che è una riforma a costo zero, però questo è qualcosa che caratterizzerebbe nella storia il Ministro della Giustizia, che finalmente dopo decenni riesce a riportare sullo stesso livello la Polizia Penitenziaria rispetto alle altre forze di polizia. E io voglio augurarmi sinceramente che questo Ministro possa essere lei. E rispetto ad un altro punto, noi abbiamo detto che tra le criticità c'è anche quello di non poter garantire, il proprio mandato. Allora, signor Ministro, io sono una persona che difficilmente cede alla tentazione di fare complimenti ai politici. Più sono importanti per me, meno complimenti bisogna fare. Se non altro si rischia di essere, come dire, di essere, no, fraintesi. E allora gli apprezzamenti vanno fatti quando vanno fatti. Ed oggi per lei è il momento dei nostri apprezzamenti, perché noi abbiamo molto, ma dico molto, apprezzato il fatto che lei ha sentito il bisogno di rivolgersi direttamente ai detenuti, e questo non può non essere un momento, come dire, di decompressione di quelle frizioni, di quelle tensioni, di quelle pulsioni che all'interno degli istituti si alimentano delle tante criticità, ma ha sentito nel contempo il bisogno anche di rivolgersi al personale. Noi le ripetiamo, qualora avesse letto i nostri comunicati, che però, ecco, questo non è il suggerimento dell'assistente capo, ma l'auspicio dell'agente di frontiera, che lei le visite e le compie senza preavviso. Per tanti motivi, perché solo così potrà rendersi conto della realtà, perché tra l'altro si inciderebbe ancora meno sui diritti del personale, perché ogni visita del Ministro presuppone personale addirittura spostato in missione. Quando è andata a Regina Coeli c'è stato il personale del GOM, lei ha trovato quelle persone, ma ci va all'improvviso e vede che probabilmente a quest'ora in un carcere medio come Reggio Calabria ci sono meno persone di quelle che ci sono qui nel cortile di Via Renga. E questo è un altro aspetto che toccheremo tra poco. Perché lei sa, Ministro, che le unità impiegate in sedi non operative, e quindi quelle che noi definiamo palazzi del potere, ammontano a circa 2600. Questa è la nuda e cruda realtà. E non parliamo del GOM, parliamo di personale, per esempio sottosegretario Caliendo. Noi ancora aspettiamo che qualcuno ci comunichi quanta centinaia di poliziotti penitenziari sono impiegati in Via Renga. Noi sappiamo il contingente dell'USPEV, ma non sappiamo le unità che sono dislocate nei vari uffici. E questo è uno studio comparato che noi vogliamo, come dire, mettere a disposizione con il Ministero, ma soprattutto con il capo del Dipartimento, che devo dire su questo ha dato qualche timido segnale. Purtroppo il segnale è ancora troppo timido, ci vorrebbe una scossa, perché anche questo è funzionale alla impossibilità evidentemente di garantire quelle assunzioni che ci sono state troppe volte promesse, ma delle assunzioni parleremo tra poco. E allora io dico che lei probabilmente si sarà reso conto cosa significa oggi per un agente essere preposto alla sorveglianza di centinaia di detenuti. E lo dico non tanto al Ministro quanto al magistrato. Noi oggi cominciamo a dover sottolineare E noi oggi siamo nelle condizioni di dover sottolineare come tanti, tanti magistrati, rispetto a quel grave fenomeno dei suicidi in carcere, cominciano ad imputare direttore, comandante ed agente preposto alla sorveglianza per omessa sorveglianza. E non può funzionare così. Scaricare le responsabilità sugli anelli deboli della catena non fa onore né al ministro né ai magistrati, perché è chiaro per chi capisce poco di carcere, ma almeno quel poco ci deve essere, che un agente che è preposto, quando va bene, alla sorveglianza di 100 detenuti in una sezione non può garantire nulla, né la sorveglianza, né la sicurezza, né l'impedimento di atti suicidi o di atti autolesionisti. Immaginiamo quando un solo agente è preposto alla sorveglianza di più sezioni. E allora, altri due, credo 6-7 minuti, non di più.
6-7 minuti. Se però ciascuno di voi parla quasi...
Ministro, se lei ci ha convocato per parlare delle difficoltà, le difficoltà ci sono, altrimenti ci chiedevo una relazione, avrei portato una relazione. Se mi devo fermare, prendo atto che lei non ci fa parlare. Lei da magistrato è abituato ad ascoltare le arringhe difensive, le chiediamo un po' di pazienza. Sa, non capita tutti i giorni interloquire con il ministro.
Continua a darmi sulla voce. Allora, lei può parlare tutto il tempo che ritiene di dover parlare. Tenete presente però che quando sono le 7 io manzo e me ne vado, e se qualcuno di loro signori non ha parlato e io non sono stato in grado di rispondere, non è...
Va bene, cercherò, allora cercherò.
Ascolto volentieri.
Non in causa venemum, ma sono l'ultimo, per cui vorrei parlare.
Allora.
Bene, allora... Questa solitudine della gente in sezione porta ad un altro fenomeno, e io immagino che lei i dati li abbia, che è quello delle 450 unità di polizia penitenziaria ferite con una prognosi di 5 giorni, di almeno 5 giorni, perché, come dire, i graffi li lasciamo da parte. Da gennaio ad oggi sono 450 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti da delinquenti che noi dovremmo custodire. E quando ci sono queste aggressioni per ritornare alla dignità, non solo c'è una minima parte che diventa una comunicazione all'autorità giudiziaria, ma moltissimi sono i casi in cui i dirigenti ritengono di non dover nemmeno articolare un procedimento disciplinare rispetto ai detenuti che si rendono protagonisti di queste aggressioni. È questo che poi fa male alla gente solo in sezione. E allora, come promesso, io accelero. Abbiamo detto che le nuove assunzioni, questo ormai, come dire, per noi è un poco la terra promessa, però io voglio sperare che, così come lei ha annunciato, si possano sbloccare le 700 assunzioni. Però, Ministro, le dico francamente, se voi pensate di impiegare queste 700 assunzioni senza modificare il piano carceri, noi non incidiamo né sugli organici, né sulla possibilità di garantire il diritto, né sulla possibilità di far sì che la polizia penitenziaria recuperi la propria professionalità. Io vorrei invitare lei, il capo del Dipartimento, ad esaminare la possibilità che si riveda il piano carceri nella sua interezza. A noi non servono istituti nuovi, anche perché quelli che avete aperto, parlo di Rieti e Trento, non riuscite a farli funzionare. Quelli che sono pronti non li riuscite ad aprire perché mancano le strade, quindi sarebbe oggettivamente, a meno che non ci sia una priorità di costruzione, a prescindere, allora io alzo le mani, sono cose che vanno sulla nostra testa. Ma io penso che di quei milioncini accantonati per il piano carceri occorrerebbe stornarne una parte e dedicarla alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle carceri che stanno cadendo addosso ai poliziotti e ai detenuti. Occorre ridare dignità e professionalità. Lei, quando va in giro, domandi qual è la postazione della gente. Dopo aver visitato i mega uffici, nel 99% dei casi le sarà indicato un tavolino e una sediola nei corridoi della sezione. Queste sono le condizioni. E Ministro, guardi, io confido che lei abbia anche la determinazione di non solo di investire diversamente i milioni per il piano carceri, ma anche di dire che vi è una parte del FUG che deve essere destinata al DAP. Paghi qualche intercettazione in meno con quei soldi e paghi qualche missione in più ai poliziotti penitenziari. Probabilmente avreste anche, come dire, aggirato l'ostacolo dello scoglio intercettazioni, perché se non si pagano probabilmente non si possono fare. Però le traduzioni in carcere, quelle bisogna farle, le traduzioni in aula, quelle bisogna farle, le traduzioni agli ospedali, quelle bisogna farle, se bisogna farle bisogna pagare quel personale. A lei non sfugge che qualche settimana fa poliziotti penitenziari hanno inteso salvare la vita di un detenuto mettendo di tasca proprio i soldi per la benzina per portarlo a Roma. Però è pur vero che non si può sperare che gli agenti anticipano sempre. Comunque, signor Ministro, noi abbiamo seguito la discussione al Senato, tra l'altro noi abbiamo partecipato a quelle iniziative, al convegno in cui il Presidente della Repubblica ha richiamato l'urgente necessità di ridare costituzionalità e civiltà al nostro sistema penitenziario. E noi siamo fortemente impegnati a pubblicizzare quello che è lo stato delle carceri. Pertanto il 29 settembre davanti al Dipartimento noi manifesteremo per non disperdere l'abbrivio di quel monito del Capo dello Stato e per informare la società, la politica e la stampa sulle gravi condizioni del disagio lavorativo degli operatori penitenziari. Se non le dispiace, le consegneremo una dispensina che ha anche le nostre vignette, perché vogliamo approcciare in maniera leggera la questione. Vede, ed è veramente l'ultima prosa, noi riteniamo che le parole dei politici negli ultimi 50 anni siano assimilabili a bollicine di sapone che vanno via leggiadre con il vento, e il 29 avremo i cannoncini che sparano bolle di sapone. E comunque affideremo al cielo le nostre speranze, perché libereremo 500 palloncini in ognuno dei quali c'è un post-it con i nostri desideri. Grazie.
No, ho cambiato posto.